queste care persone che sono qua, che mi pensano tanto spesso e che io ringrazio, è vero, del loro pensiero, direi costante, e che seguo, tutti noi seguiamo, compreso l'amico Alan, non parlo poi dei maestri, è vero, che ci proteggono con la loro benedizione costante. È un piacere per me essere fra voi anche questa sera, per poter parlare assieme, mi auguro, di qualche cosa di interessante. Ecco, allora, cari, poi saluto naturalmente anche i vecchi amici che qua si riuniscono e che costantemente ci seguono. Saluto poi tutti coloro che per ragioni di spazio non possono essere presenti, ma che ci pensano e desidererebbero esserlo più spesso. A loro mando il particolare saluto e vi fo tramite della particolare benedizione dei maestri. Nessuno, è vero, è dimenticato, ditelo a questi cari amici, se anche non possono venire frequentemente come gli altri che assistono allo strumento, tuttavia non sono affatto dimenticati, sono seguiti costantemente come gli altri, come tutti. Cari, sono qua a vostra disposizione. Se avete qualche domanda da rivolgere, vedremo di rispondere.
Ecco, François, non so se tu hai sentito la domanda di quella signora lì di Brescia,
Sì, di
che è
Buna, sì.
particolarmente difficile di fare, ma che io penso tu già sappia.
Sono diverse domande, vero? È un
Certo.
problema molto dibattuto, è vero, ricordate. Che cosa disse il Cristo agli apostoli? Voi siete il sale della terra, è vero, quindi il fermento, il lievito, no? Proprio perché guai a chi si cristallizza, guai veramente. I maestri dicono che loro si rivolgono solo a chi sente bisogno di saperne di più, chi invece dice si trova bene nelle sue convinzioni e quindi in pace con la sua coscienza, non ha bisogno, dicono i maestri, delle nostre parole. In effetti è così, è vero. Però, nello stesso tempo, è vero, rifacendosi alle parole dell'Evangelo, è chiaro, dice il Cristo, io non vengo per portare la pace, è vero, per me il padre sarà contro il figlio contro il padre, è vero. Quindi, in un certo senso, chi non trova necessità di saperne di più e se ne vive tranquillamente con le sue convinzioni, fa bene a restare così da un certo punto di vista, però state certi che la vita lo richiamerà, lo muoverà dalle sue cristallizzazioni, perché quello di essere felici e tranquilli con se stessi, è vero, di fronte allo spettacolo che la vita ogni giorno, mostra, e chiaramente può essere realizzato solo con una cristallizzazione dell'individuo. E allora a questo provvede la vita con certi scossoni, è vero, che voi tutti, bene o male, avete provato, no? Con quei richiami, quelle esperienze, quelle cose traumatiche che smuovono dalle cristallizzazioni e dal quieto vivere. Quindi la necessità dell'uomo, quando non l'accetta, è quella di andare incontro a pensare, vero, a esperienze e a stati d'animo che lo facciano riflettere, soprattutto, e lo muovano dalle sue cristallizzazioni. Quindi è bello che voi invece vi poniate questi problemi e cerchiate di saperne di più, di capire di più, di svelare di più ciò che è nascosto agli occhi della maggior parte degli uomini. Allo stesso modo rispondo alla vostra domanda se è lecito e vero che voi turbiate il quieto vivere di altri. Ecco, da questo punto di vista, sempre rispettando la volontà degli altri, cioè non facendo violenza a loro, perché se faceste violenza andreste contro l'insegnamento dei maestri, è vero. Però un certo, chiamiamolo svegliarino, una certa provocazione, voi avete il dovere di farla nei confronti degli altri. Se Se poi questa cosa non viene recepita, non deve interessarvi, è vero, però il vostro dovere è quello un poco di agitare le acque con molta diplomazia, con molto tatto, senza prendere mai le cose di punta, perché allora si ottiene l'effetto contrario, è vero, cari. Se uno prende le cose di punta, non fa che rafforzare gli altri sulle loro posizioni, è vero, li pone in difesa, per cui ciò che potete dire assolutamente non viene accettato. Però lo stuzzicare, per così dire, il gettare il sasso nello stagno, gettare l'esca e dare adito a far riflettere gli altri con molto tatto, con molta diplomazia, senza violentare, è quello che ogni uomo dovrebbe fare. Ogni uomo che intenda soffermarsi, ragionare su questi insegnamenti e su queste verità. Se poi la cosa viene assolutamente respinta, il vostro invito non viene recepito, non viene accolto e seguito, non deve importarvene, però siate certi che voi avete gettato il famoso seme che al momento opportuno darà i suoi frutti e spingerà queste persone, queste creature, a riflettere e forse a muoversi dalle loro cristallizzazioni. Se voi riuscite a far muovere gli altri dalle loro cristallizzazioni senza che la vita intervenga con i suoi colpi, avete loro risparmiato del dolore. E questa è un'opera meravigliosa, è vero, care? Beh, quindi da questo punto di vista, senza, ripeto, scandalizzare, però il vostro dovere è quello di porre delle domande. Allora, avete anche chiesto, ma forse questo è legittimo nei confronti di noi stessi, serve, se anche serve agli altri, però a noi confonde le idee. Ecco, cari, e anche da questo punto di vista devo dire che la questione è estremamente positiva, perché sempre bisogna nascere, dicono i maestri, ogni giorno mettere in dubbio tutto per ridiscutere con se stessi, ritrovare nuovamente la convinzione, superare il dubbio che non solo gli altri, ma anche voi stessi suscitate in voi, così che possiate veramente essere certi della vostra convinzione. Colui che ad un certo punto, è vero, accetta una verità così perché sul momento lo convince, e poi in seguito, è vero, alla minima obiezione che gli altri gli rivolgono, non ha discusso e quindi non sa controbattere, è come se costruisse sulla sabbia, è vero, basta una lieve scossa che tutto crolla, mentre colui che ha fatto passare al vaglio della critica le sue convinzioni, ripeto, in primo luogo proprio la sua critica, la critica che lui stesso è in grado di fare a queste verità con cui viene a contatto, è certo che è sicuro di non avere costruito sulla sabbia, di avere trovato qualcosa di veramente valido. Perché di persone che credono così a dei principi ameni, quasi risibili, ve ne sono molte, sapete, cari, li accettano così e poi non ammettono di discuterli, credono la cosa è così, è vero, e non vogliono neppure che gli altri rivolgono loro delle parole e facciano delle domande. Questo succede proprio anche nella vostra religione, vero, nella quale molto spesso si dice devi credere perché la verità rivelata è questa, e se anche tu non arrivi a capire con la tua mente, non vuol dire, anzi, se cerchi di capire con la tua mente, fai un atto di superbia perché la verità portata è questa. Ecco. I nostri maestri invece fortunatamente dicono tutto l'opposto e dicono non è un atto di superbia, ma è un atto estremamente giusto, un atto voluto, quello di dover passare al vaglio della propria comprensione le verità, perché le verità spirituali, dicono, sono estremamente logiche, non sono delle cose che devono essere accettate ad occhi chiusi. Forse nei tempi trascorsi, quando la mente dell'uomo non era esercitata, era necessario, è vero, dover dire le cose e poi non avere la possibilità di spiegarle perché chi stava ad ascoltare non aveva gli strumenti per capire. Ma oggi che la mente dell'uomo, è vero, mediamente sviluppo, come dire, del cittadino medio, buon padre di famiglia, è abbastanza sviluppata, perché non si dovrebbe mostrare a lui la logica della verità spirituale, sì, da convincerlo maggiormente e dargli quella serenità interiore che molto spesso invece non ha colui che si trova di fronte delle cose incomprensibili e che quindi non gli spiegano niente nella vita degli altri, nella sua vita. No, ringraziate, care, perché grazie a voi di avermi dato l'opportunità di parlare. Cara, no, lasciamo da una parte i ringraziamenti, è vero.
È stato importante invece.
Ma cari, non, tu hai quel che devi essere, è vero, e quindi non c'è necessità di ringraziare. Piuttosto vi ringrazio di essere venute qua e così possiamo stare fisicamente assieme servendoci dello strumento che così generosamente pone a disposizione il suo corpo fisico e ci dà questa possibilità di conversare. E parte mia, al di fuori di questo, come prima vi dicevo, vi seguo costantemente, care. E voi pure pensate, continuate a pensarci, è vero? Sì, cara.
Volevo chiederti, siccome proprio oggi sono 5 anni, sai che c'è stato il fondato della nostra Clara, della sorella.
Sì.
Si avvicina a te.
Ah, certo, è molto contenta, lo abbiamo detto altre volte, è felice, è vero, per tutto e per tutto. Certo ci sono dei problemi, è vero, ma insomma questo fa parte della vita di coloro che sono rimasti, è vero. Ed anche Vito, è vero, sì,
già,
sta molto bene, sì, certo. Certo, sono certo non ne abbiamo parlato, ma vi manda i suoi saluti, certamente questo è sottinteso. Belli, cari amici nostri, dimmi caro, ecco il nostro caro Martino, dimmi caro.
Già che siamo così, volevo sapere allora, per esempio, mio amico Giorgio, come si trova? Perché mi ricordo che se ne andò via così silenziosamente, e non ho potuto nemmeno rifletterci sopra, ma perché penso per me è stata una persona abbastanza importante.
Sì, certo, certo.
Sì,
caro, guarda, sta bene perché genere nella dimensione nella quale siamo noi, è vero, se uno proprio non ha fatto delle cose terribili, è vero, le cose atroci, sta certamente bene, è vero, stai tranquillo, certo, gli porterò i tuoi saluti che credo del resto abbia già sentito, è vero.
Grazie.
No, non ringraziare. Grazie.
Grazie.
Dite, care, dite sì.
Una volta ci ho parlato per telefono di un ragazzo che era molto ammalato, era Fabio, tu mi hai detto portami col pensiero da lui, e in effetti è successo quello che tu mi hai detto ed è passato, ma non so come era così spaventato, soffrendo così tanto.
Sì, caro, cara, adesso non lo è più, sai, l'ho seguito personalmente. Perché dovete sapere che vi sono degli amici, è vero, che posso seguire più direttamente. Diciamo, non vorrei dire che mi sono stati affidati, ma insomma che posso, a cui posso essere più vicino. Ed altri invece che non posso seguire io e seguono altri, è vero. Lui era proprio uno di quelli che ho potuto seguire. Generalmente tutti coloro che intervengono a queste comunicazioni o che hanno saputo dell'insegnamento dei maestri, è vero, o direttamente o per interposta persona, sono creature che rientrano fra quelle di questo gruppo, per così dire, che noi seguiamo direttamente. e da altre invece che non vengono mai a conoscenza dell'insegnamento dei maestri, che invece fanno parte di altri gruppi, è vero? Perché voi sapete che siamo tutti uniti da fili karmici, da fili di amore, di incontri in altre esistenze, veramente una cosa meravigliosa. A voi, è vero, quando siamo incarnati, fa molto effetto, a volte certe persone sentono il legame della parentela, dell'amicizia, oppure di essere dello stesso paese o della stessa nazione, quando sono all'estero, due si incontrano, magari sono della stessa città, allora fraternizzano subito, è vero? Mentre ci sono fili di unione ben più importanti e ben più validi di questi, è vero, così dico, umani, e che uniscono tutte le creature così a gruppi fino a poi all'unione totale che ci attende.
Insomma, questi fili che tu dici sono forse l'omogeneità nella disposizione delle limitazioni?
Quelli senz'altro, è vero, questi sono più che fili, direi sono proprio dei canapi, è vero. Ma poi vi sono anche l'inizio di tutto questo, è proprio per questioni anche che non riguardano, che fra due creature che possono essere di diversa limitazione e quindi di diverso sentire, può nascere questo legame affettuoso, è vero, che li unisce ugualmente e che le condurrà poi in seguito a quello che dovrà essere. Dimmi, cara.
Senti, io ho riflettuto molto su quel discorso che hai fatto sui farmaci, in particolare sul Vicks Vapor.
Davvero?
Sì, è una domanda.
Oh, cara, mi dispiace averti portato in una cosa, è vero, che non condividevi. Dimmi, cara Carmen.
Ecco, allora, siccome ci ho riflettuto molto e non so che effetto tu volevi dargli o se placebo o altro, la domanda è un'altra. Io ho un amico che ha una malattia neurologica abbastanza seria, diciamo. Non ti chiedo niente sulla malattia.
Meno male.
Ti chiedo però un consiglio medico, se posso, su come aiutarlo per la qualità della vita, capisci cosa voglio dire? Per farlo stare generalmente meglio. Non ti chiedo niente della malattia in particolare, ma per l'uomo, per la persona.
Cara, è molto seguito, è vero.
Ma quello che possiamo fare noi,
volevo. Sì, cari, fate già quello che potete fare, Certo, io non posso parlare di questo caso particolare, è vero, per quanto ogni tanto qualcuno me lo presenti in forma magari più o meno mimetizzata per vedere se facendo finta di niente, ne parlo.
No, io non volevo fare finta di niente.
Non lo so, cara.
Volevo solo dire, da un punto di vista proprio umano,
sì,
il modo l'atteggiamento con cui, se capisci cosa voglio dire, l'atteggiamento da tenere.
Sì, cara, è vero. Ma credo che questa persona sia abbastanza forte, è vero. E del resto voi fate già abbastanza, per quello che potete fare.
E non c'è un placebo.
Non c'è un placebo.
Non c'è un bisbato.
Non c'è.
Scusa, eh.
Cara, scusa, ti ringrazio di questa domanda per la tua intenzione, è vero. Sì, dimmi, cara Rita, sì.
Siamo tutti genitori, di figli un po' grandi, con tanti problemi, ma siamo molto incerti come genitori, siamo un po' tentennanti, non sappiamo mai. Poi
guarda, cara, siete dei genitori veramente esemplari, non per farvi un complimento, è vero, perché io non ero e non sono complimentoso, però siete dei bravissimi genitori perché siete scrupolosi, siete attenti, è vero. Allora, darvi un consiglio. Il consiglio è quello di, non saprei, perché ad una persona che già si comporta bene, e come si fa a dire, a comportarsi ancora in modo ancora migliore, è vero. Però il consiglio può essere generale, cioè di vedere queste figli, queste creature, in maniera sempre aggiornata ai tempi. Con questo non intendo dire che voi non lo facciate questo, no? Però in genere il genitore è sempre portato a ripetere l'esperienza diciamo, di quando è stato figlio, è vero, e quindi di tornare in una mentalità diversa, di avere una mentalità diversa da quella del figlio. E quindi l'errore può nascere da questo, se errore c'è e se errore si può chiamare. Però, dico, cercare sempre di sorvegliare i figli, è vero, per carità, fate bene, così deve essere. Io sono di quelli che non esito, è vero, a consigliare magari un, diciamolo pure in parole forti, è vero, dare uno schiaffo al figlio o alla figlia quando se lo merita, è vero. Però, dico, bisogna sempre cercare di sorvegliare questi figli, non dando l'impressione di sorvegliarli, è vero? E poi non soprattutto arrabbiarsi, radicalizzare le questioni, quando questi figli, è vero, agiscono in una maniera un po' diversa da quella che agirebbe o ha agito il genitore ai suoi tempi. Bisogna sempre cercare di capire. E cercare sempre di convincere questi figli, non di imporli, è vero, certo, al momento opportuno, quando il pericolo, è vero, si fa concreto, si veramente esiste questo pericolo, allora si può usare anche la maniera forte, ma non usarla prima, è vero, perché se si usa con tutte le paure che un genitore che ama suo figlio può avere per quello che gli può accadere, è vero, tutto può accadergli, allora sarebbe continuamente ad assillarlo, a soffocarlo, anche a intimorirlo, è vero, alla fine poi a fare in modo che questo figlio dica ma basta, io voglio la mia vita, non mi soffocare più, è vero cara, non parlo per te cara, parlo in senso generale, è vero. Quindi, allora, sorvegliare i figli, controllarli, guidarli, è vero, tenerli sotto controllo, ma senza farsene accorgere. Ed intervenire in maniera dura, radicale, in maniera autoritaria, quando veramente la questione lo richieda, non prima, non per le piccole cose, è vero, che molto spesso sono innocenti e possono sembrare invece non innocenti agli occhi ansiosi di un genitore.
Sì,
certo, perché no? Certamente, certo, molto bene direi,
sì,
molto
deve
bene,
continuare.
Certo, certo. Allora, cari, sì, cari, bene, più domande ci sono, meglio è.
Allora lascio lo spazio di Bresciane.
Ah, credevo a Dio, caro.
No, come a Dio.
Volevo chiedere, ecco, anche a nome, il problema non è solo mio, è vero che è un po' comune, come possiamo aiutare i nostri mariti?
Veramente,
al fondo del cuore, vorremmo poter fare qualcosa per loro, ma non sappiamo come.
Cara, è vero, se foste altre persone, direi, lasciandoli spazio, lasciando loro spazio, è vero. Scusa la battuta scherzosa, è vero. Ma credo che anche in questo caso potete aiutarli benissimo e sapete come fare, perché li amate, quindi chi ama sa sempre trovare la maniera giusta, è vero,
ma
di aiutare.
Ma loro vorrebbero che loro condividessero.
Ma cari, non si può, guardate, portare nessuno, ripeto, si getta il seme, si parla così, è vero, e senza forzare, poi tutto viene da sé quando è il momento, state certe che sono semi che non vanno perduti, rimangono magari accantonati da una parte, fino al tempo dello sviluppo, è vero, ma poi danno i frutti, state certe.
Sono scusa, sono egoista perché continuo a intervenire. Questo è un mio problema personale, forse.
Certo.
Sempre riguardo di mio marito. E vivo una realtà non bella, cioè tutta colpa mia, sono io che non lo so amare. Io non so come fare a amarlo. Perché a livello, posso dirlo, per me a vivere a livello sessuale con mio marito è sempre difficile. moltissimo.
Cara,
e per me si presenta sempre in modo che non vorrei anche proprio per lui, cioè non mi sembra giusto per lui anche, oltre che vivere male.
Cara, non è vero. Bisogna sempre, anche questa cosa del sesso, che è una cosa così tenebrosa per come è stata presentata, per come è ritenuta dalla religione, è una cosa che va sdrammatizzata, è vero. Ti ringrazio per aver fatto questa domanda in presenza di tutti, allora tu mi consenti anche di risponderti, è vero, e così pubblicamente. E del resto è una cosa che avveniva nei primi anni del cristianesimo, perché la confessione era in pubblico, è vero, ognuno parlava dei propri problemi fra i fratelli, fra gli altri presenti cristiani, è vero, come stiamo facendo adesso noi, proprio in uno spirito di fraternità reale, veramente, non di un'ipocrisia, è vero. E quindi così noi imitiamo i primi cristiani, è vero? Allora questo possesso, questo sesso, è vero? Questo presentarlo in una maniera così peccaminosa, è vero? Come fosse qualcosa di sporco, ha creato dei complessi tremendi, dei blocchi, delle inibizioni, così che poi succede che le persone, marito e moglie, non si intendono su questo piano, proprio perché specialmente o dalla parte dell'uno o dalla parte dell'altra, non è visto nella stessa maniera e quindi non c'è quell'accordo che ci dovrebbe essere. È vero, allora lo ripeto, perché i nostri maestri l'hanno detto, ed è una cosa meravigliosa. Il sesso è un complemento dell'amore, cari. Quando c'è l'affetto, quando c'è l'amore, l'intesa fra le creature, è logico che tutto l'essere risponda, e quindi risponda anche la parte sessuale, è vero, e risponda nella maniera più, direi, spontanea, non dico naturale perché questo potrebbe trarvi in inganno, nella maniera più spontanea, nella maniera come una persona può esprimere, che è diverso dall'uno all'altro, è vero, se poi si pensa che sulla questione sessuale si instaura tutta una sfera psichica particolare che ha bisogno di certe situazioni, perché diventa più importante il fattore psichico di quello fisico, allora si comprende che cosa voglio dire. Quindi, cara, pensa a questo discorso che ti sto facendo, è vero, che non è peccato il sesso, non è peccato quando alla base di questo c'è l'affetto, c'è l'amore, è vero, non è assolutamente. E pensa, cara, soprattutto, che da parte tua, lo devo dire, esistono proprio delle questioni, dei blocchi, qualcosa di psicologico che può condizionarti.
Scusa François,
dimmi.
Ti volevo chiedere una cosa. Io penso che mi troverò tra poco di fronte a un problema, forse abbastanza chiave della mia vita, no? Affrontare una situazione nuova. Se tu dovessi consigliarmi qualche cosa, cosa mi diresti?
Allora, guarda, io ti direi ti direi che tuo padre sono io.
In che senso?
In tutti i sensi, caro. No, per carità, non voglio tirare in ballo la cara Gianni, sentiamoci. È vero, non fraintendetemi. Però ricordati che tuo padre sono io. Va bene, Martino?
Va bene.
Ti ho detto tutto, credo.
Sì, forse non so cosa c'è da capirci.
Da capire che qua in me, se tu così non restassi contento, soddisfatto, non ti sentissi abbastanza appoggiato, è vero, riconosciuto, e via dicendo, eccetera, eccetera, è perché così deve essere per la tua vita. È un'esperienza che tu dovevi avere, che in parte hai già fatto, è vero, è un'esperienza, fortunatamente, che può avere presentato degli aspetti dolorosi, di angoscia, di mancanza di sicurezza, tutte quelle cose che tu sai benissimo, è vero, che però d'altro canto ad un certo punto viene compensata dall'incontro con i maestri, è vero?
Sì.
Ed ecco, allora a questo punto, se puoi trovare quello di cui hai sempre sentito la mancanza, è vero, e se questo dovesse in un certo senso un poco disilluderti o non darti tutto quello che tu ti attendi di avere, c'è qua il vecchio François, che è tuo padre.
E te vai anche in America, vero François?
Ah, certo, cara.
Una curiosità molto semplice.
Sì.
Ma in esperienze precedenti ci siamo mai conosciuti?
Oh, sì, si può dare, sì, è vero, sì, sì, ma non ha importanza. No, ci conosciamo adesso, è vero.
Sì, sì.
Bene, caro. Devo
chiedere ancora quella mia stanza,
Sì.
Ti ho già stancato tanto.
No, per carità, non sento la stanchezza.
Volevo chiedere cosa gli potrò far fare. Lo sai che in che situazione?
Sì, sì. Purtroppo però non è che possa rispondere direttamente, è vero, dire fai questo, è vero. No. Però io non mi preoccuperei eccessivamente, vedrai che trova la sua strada, sai. Sì, 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 decisamente. Un po' di pazienza, vedrai che la trova.
Ma volevo portarti nel pensiero la mia Elena, che mi ha detto di parlarti di lei. Hai qualcosa da dirmi quando vado a casa per lei?
Abbracciala da parte mia, eh? Abbracciala e dille che non deve avere paura. Spesso ha delle paure, lei, Elena, è vero, ha delle paure molto forti che non ti dice, le prova lei dentro, un senso di incertezza per la vita e anche di insoddisfazione perché vorrebbe già da ora avere quello che invece la vita gli riserva in un futuro, è vero, allora dille da parte mia di non avere queste paure e queste angosce. Tutto, da dare tempo al tempo, naturalmente, è vero, però tutto a suo tempo. Le sarà più familiare.
Penso che avrei da chiederti una cosa per il mio figlio. Prima, penso che saprai, mi ha dato il biglietto, ma non so cosa ha messo il biglietto.
Ecco. Sì, sì, sì. Benissimo, certo. Allora dirai a queste creature che adesso non è possibile, è vero, ma che le invito qua, quando si sentiranno in grado, quando sarà il momento, è vero, le invito qua. E allora così, in previsione di questo appuntamento, mi penseranno ancora di più ed io potrò agire su di loro.
Posso chiederti una cosa?
Sì. Sì, sì, certo. Ma poi in verità sì, è un problema grosso, ma non proprio dei più grossi, eh. Insomma, bisogna sempre cercare di ridimensionare le cose, cari.
Devi dire qualcosa di mio marito che non so.
Oh, certo, ma lo saluto, è vero, lo seguo, caro Enrico, certamente, certamente. È tanto una brava persona, brava creatura, veramente. Siamo felici di averlo qui.
François?
Sì, caro.
Noi ieri sera abbiamo parlato delle fusioni, del karma nelle fusioni. Sembra, diciamo, siamo arrivati a più o meno così una conclusione.
Sì.
Ti puoi dire qualcosa su...
Oh, a questa domanda risponderà il caro amico Alan, è vero, il quale non vuole mai, è vero, e adesso lo metto nei guai. Cari, adesso lascio, se viene Alan bene, altrimenti la seduta è interrotta.
No.
No.
Grazie.
Ciao.
Violentare le persone.
Certo.
questo François è veramente vuol mettermi nei guai. Io non saprei che cosa dire di questo argomento, perché credo che voi abbiate analizzato tutti i vari aspetti che la questione può avere, e sulla base di quello che i maestri hanno accennato, ed anche lo stesso François, voi già sapete come può essere la conclusione, e cioè che chiaramente quando vi sono queste comunicazioni, l'essere, comunioni, l'essere che prende vita è un essere che raccoglie in sé il sentire di tanti altri esseri, e quella fusione può avvenire giusto perché sono cadute delle limitazioni. A loro volta queste limitazioni sono cadute proprio perché vi sono state delle esperienze, cioè degli effetti, che le hanno fatte cadere. Quindi la fusione di per sé avviene generalmente, per la maggior parte, quando gli effetti sono già avvenuti, salvo poi quelli più lontani che debbono avvenire successivamente. Mi spiego. Ognuno vivendo muove delle cause, cause che portano degli effetti. Poi continua nella sua esperienza in una vita successiva. Alcune delle cause che ha mosso hanno un effetto nella vita successiva, altre invece portano l'effetto in vite ancora successive, perché si tratta di esperienze. L'effetto, voi sapete, che cade solo quando l'individuo ha raggiunto una certa preparazione, sì che può comprendere. Dicevo, ricadono più a distanza perché sono esperienze più che toccano più il profondo dell'individuo. Allora, quelle nella vita successiva, gli effetti che cadono nella vita successiva, originano poi una comprensione, una caduta di limitazione, e quindi, dopo il trapasso, una comunione di sentire di essere. L'essere nuovo, però, dovrà poi subire l'effetto delle cause mosse precedentemente. Naturalmente si tratterà di esperienze analoghe, sicché l'essere nuovo che subisce un effetto e che raccoglie in sé un insieme di cause mosse da più esseri, da quell'effetto potrà a sua volta superare l'altra limitazione ed addivenire ad altre fusioni. Perché il karma è sempre stato detto che è come una corda composta di tanti fili, anche per questo proprio, perché in una causa sola, in un effetto solo, vengono compensate, equilibrate molte piccole cause mosse da altri esseri di sentire meno ampio.
Che in genere le cause mosse sono dello stesso peso, e allora
sì, certo, l'effetto
che deve subire.
Certo. Ed un'altra cosa importante è che nel karma voi non dovete vedere l'azione esteriore, cioè non dovete vedere quello che accade esteriormente, ma quello che si ripercuote interiormente. Una ragione per la quale i maestri non parlano mai del karma, nel senso che non dicono mai chi fa così muove una causa che porta come effetto questo, è proprio perché non è l'azione, ma è ciò che sta dentro che muove la causa. ed è quindi ciò che sta dentro che è suscitato dall'effetto. Un stesso avvenimento può dare una, e sempre dà, non può dare, sempre dà un effetto diverso fra un essere e l'altro, perché ciascuno è diverso dall'altro. Altrimenti voi direste che la morte di un figlio, è vero, è un evento che si produce molto spesso fra gli uomini, è una esperienza identica per tutti, mentre così non è. Lo stesso fatto, morte del figlio, porta invece una macerazione interiore, un modo di vivere questo evento profondamente diverso fra uno e l'altro.
Scusate.
Sì, caro.
Quindi si può dire che un effetto, quando ricade, non è, non riguarda solo, diciamo, la pietra miliare dell'effetto, ma ha con sé una serie di sfumature che lo rendono tale.
Non solo sfumature, ma proprio modo di vivere questo effetto. È proprio l'intimo dell'essere, dell'individuo, che reagisce diversamente, proprio perché fra un individuo e l'altro c'è una conformazione psicologica completamente diversa.
Sì, ma io, facendo un certo tipo di esperienza, non imparo unicamente quello che quell'esperienza mi ha fatto capire, mi ha fatto comprendere, ma illumino anche altre zone.
Certo, perché non è mai una cosa sola. Ecco, tu puoi, vedi, cosa... no, tu puoi, per dire, non dico tu, dico in generale, tu puoi, non so, rubare per tantissime ragioni. E allora sarebbe assurdo dire chi ruba ha come effetto questo, perché non è il fatto di rubare, ma è il motivo, l'intenzione, la spinta che ti ha condotto a rubare. È quello che conta. E l'effetto è diverso.
E già si fondono le persone che, cioè gli individui che hanno avuto la stessa intenzione, a azioni diverse.
Azioni diverse, purché vi sia la stessa deficienza interiore, chiamerei.
Che si può manifestare nel muovere magari una quantità di cause diverse, molto, anche molto superiori, per esempio.
Certo.
Può volerci, cioè uno le può muovere in due vite e un altro in una sola.
Certo, poi certo, si fondono. Certo. E poi appunto bisogna non vedere il karma come la legge proprio del contrappasso, in maniera così, direi, ragionieristica, no? Ma vederlo proprio in modo diverso, tenendo sempre presente che alla base c'è l'intimo dell'essere, l'intimo dell'individuo.
Scusa, può avvenire una fusione tra due esperienze? Una, un'esperienza, diciamo, superiore all'altra, proprio per venire in aiuto per certe difficoltà che ci dovranno essere.
A questa domanda risponderà François. Vero, scusa caro Martino, ma ero in altre faccende affaccendato ed allora non ho ben seguito quello che dicevi. Ripetimi,
se
per favore.
Sapere, diciamo, se può avvenire una fusione tra due individui, diciamo, diciamo, uno di questi di esperienze, di evoluzioni superiori, proprio per aiutare.
Bisogna che sia una cosa la vero, cara. La fusione può avvenire solo quando il sentire è equipollente, è vero. E allora può avvenire solo allo stesso livello di evoluzione, vero Martino? Può avvenire solo. Quindi non c'è questa divisione, che tu, questa esperienza che tu dicevi, non esiste. La possibilità che possa esservi una unione di esseri, una unione di sentire fra esseri di evoluzione diversa, perché il sentire è come dire evoluzione, quindi deve essere sentire equipollente e quindi evoluzione equipollente. Cari, il caro Alan mi ha ceduto nuovamente lo scettro, è vero. E allora, che cosa dirvi? Nuovamente abbracciarvi con tanto affetto e sperare di riavervi nuovamente qua presto. Adesso vi lascio momentaneamente. A presto, a presto.